Collegamento con noi Corrado Formigli della 7. Buongiorno, benvenuto, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno.
Voglio subito sentire il suo stato d'animo dopo questo periodo così negativo della Fiorentina.
Ma sono un po' avvilito. Devo dire che da buon fiorentino, diciamo, allenato alla sconfitta, non mi ero mai, diciamo, esposto troppo in toni trionfalistici. Sempre detto che quest'anno sarebbe stato un risultato eccezionale arrivare sesti e mi sembra che sia ancora un risultato alla portata, così come non bisogna esaltarsi troppo dopo 8 vittorie consecutive. Eviterei però adesso di mettere in discussione l'esonero di Palladino perché ci sono stati questi rovesci, insomma, quindi cercherei di mantenere un pochino la barra al centro e aspettare che magari la passi questo stato di forma pessimo. È chiaro che si è rotto qualcosa dopo l'incidente di Bove, lì si è rotto un po' un equilibrio anche forse psicologico, no? Sì. Che si era creato. Sì. E poi insomma ha anche un cattivo stato di forma, cioè dice anche un problema atletico che come se avessimo finito un po' le banane, ecco.
Sì, però c'è anche molto probabilmente un problema tattico con Palladino che evidentemente non è così malleabile sotto questo aspetto rispetto a quanto si pensava. Lui stesso quando è arrivato a Firenze ha detto non sono un integralista, in realtà è vero che è passato dalla difesa 3 a 4, però poi il centrocampo dopo l'assenza forzata di Bove è rimasto a 2 e non si è passati ad un centrocampo a 3 che potrebbe dare molto sostegno alla difesa, potrebbe essere molto più equilibrata la squadra con questo centrocampo a 3.
Sì, adesso vediamo con Foloruncio che cosa succede, perché per esempio ho visto, l'abbiamo appena visto entrare, è troppo presto per valutarlo, però mi è sembrato già un giocatore piuttosto tonico e dentro il gioco, quindi vediamo se questo ingresso fa un po' di nuovo quadrare i conti, ecco. Lì c'è un altro grande tema che ovviamente è il tema dei temi, che noi abbiamo speso credo 27 milioni per Gudmundsson, sì. E questo giocatore è sparito, cioè è inesistente, quindi ci manca anche, diciamo, un asso, no? Come pensavamo di avere, quindi insomma la situazione non è semplice, però ecco, io starei attento a non dare la croce addosso.
Quindi non è il colpevole principale Palladino?
No, secondo me no. Secondo me non è il colpevole principale, non è Palladino. Io eviterei ogni volta di mettere in discussione. Sì, è un allenatore giovane, però è anche giusto che un allenatore giovane, diciamo, si costruisca in una squadra come la Fiorentina. Insomma, io quest'idea che il cambio dell'allenatore sia sempre salvifico, il cambio dell'allenatore è sempre una sconfitta, ecco. Io penso che, insomma, ma ricordiamoci che insomma fino a un mese fa eravamo c'era chi addirittura chi parlava di scudetto, Palladino era diventato un mito. Possibile che sia diventato un brocco tutto all'improvviso? Domanda.
No, è vero, è tutto vero, il calcio si fa presto a cambiare opinione purtroppo in base ai risultati.
Firenze è una piazza difficile, lo sappiamo, e si sbofonchia spesso e volentieri, però io sono per tenere Palladino e dargli la possibilità adesso con il mercato di gennaio di far quadrare meglio questo centrocampo. Dopodiché se i giocatori oggi rendono meno di prima, il problema non può essere solo di Palladino, no?
No, cioè, certo.
Abbiamo visto Adli era un genio, oggi Adli l'abbiamo visto in grande difficoltà, per esempio, no? Sì. E questo è un fatto, insomma, quindi dobbiamo anche tenere conto che forse siamo stati.
Li abbiamo un po' sopravvalutati, oppure troppo velocemente osannati.
Siamo stati un po' fortunati, diciamo, prima, sì. E adesso stiamo pagando dazio. Sì. Dopodiché, ripeto, col Monza non siamo scusabili. Su questo per me c'è proprio anche un problema di testa. La cosa che mi preoccupa di più in realtà è che la difesa fa tanti errori, ecco, questo è un tema che secondo me ha a che fare con la preparazione fisica e di testa, perché C'è meno concentrazione, abbiamo visto fare errori anche a giocatori forti come Comuzzo, per esempio, no? Cioè abbiamo visto sbagliare palle che prima non si sbagliavano, quindi è evidente che c'è un momento di passaggio. Nei momenti di passaggio, secondo me, la squadra va sostenuta.
Tornando al caso Gudmundsson, si parla anche di un carattere non semplice da parte dell'islandese, al di là dell'infortunio che lo ha condizionato, però insomma adesso è rientrato, se non è al 100%, comunque non è neanche un giocatore che è ancora lontanissimo dalla forma, nel senso che è rientrato da più di un mese e quindi dovrebbe avvicinarsi alla miglior condizione. Ecco, però si parla molto anche di questo carattere non semplice, e se è così allora viene da chiedersi, ma questo giocatore che la Fiorentina aveva nel mirino da molti mesi prima che arrivasse, non è stato studiato, non si è capito bene fino in fondo chi fosse questo calciatore, questo ragazzo?
Su questo io non so rispondere. So per certo che sono tanti i caratteri complicati nel calcio e le persone da gestire. Si diceva la stessa cosa di Ken, no? Che Ken era un ragazzo di talento ma con diciamo un temperamento complicato, e poi abbiamo visto che è stato decisivo. Quindi sarebbe triste pensare che oggi c'è una guerra a Gudmundsson nello spogliatoio, no? Insomma, poi alla fine stiamo parlando di professionisti molto ben pagati di Serie A e che devono pensare al bene della squadra. Quindi io su questa questione non so, poi sai, le analisi prima di comprare sui caratteri dei giocatori, boh, non lo so, mi sembra un po' azzardata come ipotesi.
Sì, sì, certo, no, questo dicevo che comunque quando si va ad acquistare un calciatore è chiaro che...
Ma insomma era un campione, lo dicevano tutti, sì, che sì, era un campione, certo, che dubbio, l'abbiamo inseguito tutta l'estate, cioè alla fine insomma siamo stati tutti contenti. La verità è che Gudmundsson sembra non trovarsi bene nello schema di gioco della Fiorentina. Cioè, sparisce, no? non riesce a trovare una sua collocazione, no? Infatti poi quando abbiamo avuto Beltran, no? Sì, abbiamo già visto qualche cosa di meglio, no? Un giocatore un pochino più dentro il vivo dell'azione. Ma insomma, lì mi sembra che ci sia un problema serio, sì, un problema serio, perché se come dite voi sarà vero, ci sia un suo problema anche di integrazione da parte degli altri giocatori. Se gli altri giocatori non gli passano la palla perché gli sta sulle scatole Gudmundsson, questo è un problema serio.
Certo, forse la chiave ieri in una dichiarazione l'ha trovata Luca Toni, l'ex bomber della Fiorentina, no? Che ha detto: secondo me Gudmundsson è un tipo di giocatore che va coccolato, un po' come è capitato a Ken, per esempio, cioè che si deve sentire più, no, anche al centro, e forse gli si deve anche dare un po' più di possibilità di sbagliare. Per esempio, il fatto che sia stato sostituito al 45esimo, proprio nell'intervallo, nella partita di Monza, ecco, forse, ecco, come non tutti i giocatori sono uguali, non tutti i giocatori devono avere lo stesso tipo di trattamento. Così mi sembra di parafrasare le parole di Luca Toni. Non so che cosa ne pensi, Corrado Formigli, di questa.
Io sono d'accordo. Il problema è che il gol del Monza è arrivato poco prima, no?
Dell'intervallo.
Prima del probabilmente sullo 0-0, con lo stesso rendimento scarsissimo di Gudmundsson, probabilmente Gudmundsson sarebbe rimasto dentro. È chiaro che vai sotto 1-0 fuori casa e immediatamente ti viene in mente di cambiare una carta e mettere dentro Beltran perché devi recuperare. Ecco, quindi c'è un po' questo. In generale il ragionamento di Toni con giocatori come lui è giusto, però insomma bisogna vedere fino a che punto si è disposti a pagare un prezzo. Se già stai perdendo è un azzardo, insomma. Anch'io ho sperato che lo cambiasse alla fine del primo tempo, onestamente.
La Fiorentina ha bisogno anche di trovare dei gol attraverso il mercato, perché segna soltanto Ken per quel che riguarda il reparto avanzato, e tra i nomi che vengono accostati alla Fiorentina ha un sogno un giocatore particolarmente apprezzato da lei che vorrebbe vedere la Fiorentina?
Gli attaccanti?
Sì, o di esterni d'attacco, ecco.
Ma devo dire, insomma, a me non dispiace neanche quel lungagnone di Juric a proposito del Monza, devo dire, insomma, come rincalzo di Ken. Sì. Un giocatore, devo dire una cosa, che noi siamo diventati piuttosto deboli sui calci d'angolo, no? Vedo che per esempio anche quando battiamo molti calci d'angolo siamo quasi sempre poco risolutivi, no? Non riusciamo a segnare di testa, abbiamo questa difficoltà. Io non mi dispiacerebbe, realisticamente dico naturalmente, cioè considerando che è intoccabile, una seconda punta molto forte di testa.
Eh sì, so, Juric credo che sia da questo punto di vista uno dei migliori. L'ultima considerazione con Corrado
Forgini. Sì, no, che se si aspetta una, contro la Lazio, no, nel secondo tempo arrivò la svolta delle 8 vittorie consecutive, no, con questa svolta tattica di Palladino, se si aspetta un qualche cosa del genere da parte dell'allenatore, adesso messo anche al di là delle dichiarazioni oggi di Ferrari, che comunque dice la società è con lui, sì, eccetera, giuste, giustissime secondo me per il momento, però è un po' con le spalle al muro, diciamo, insomma, l'allenatore,
le dichiarazioni,
no?
Di Pradea, anche
le dichiarazioni di Pradea, bisogna cambiare il registro, eccetera, eccetera, ecco, un qualche cosa, una mossa, un qualcosa che possa dare nuova linfa, cambiare le cose con il, già con il Torino la prossima partita.
Ma il problema è che non vedo grandi inserimenti decisivi, cioè il problema vero della Fiorentina è che c'ha una rosa abbastanza limitata, e quindi lui deve fare un patto con i propri giocatori e si misurerà secondo me con il Torino quanto è forte il rapporto tra i giocatori e l'allenatore, sì. Perché io, insomma, grandi colpi dal cilindro non so cosa ne pensate voi, ma non ne vedo, cioè bisogna pregare che Ken segni, e sì, dobbiamo sperare che Foloruncio, ripeto, che secondo me è un bel giocatore, si inserisca bene, ma io grandi, e poi Gudmundsson, insomma, che a un certo punto il fuoriclasse dia il suo contributo come è giusto, perché io non ci credo ai miracoli, non credo che il 3-5-2, il 4-3-2-1, insomma, a me questi schemi per me lasciano un po' il tempo che trovano, cioè sono i giocatori in campo, sì, insomma, non è che se metti la difesa a 3 o a 4 secondo me cambia il segno di un campionato, a mio parere.
Cioè, si era parlato per quanto riguarda il mercato del sogno Luis Enrique del Botafogo, non tutti peraltro poi sono convinti che dovesse arrivare, sarebbe in grado subito di aumentare notevolmente il tasso di questa squadra. Certo è che potrebbe essere anche, no, quel giocatore in grado di accendere un po' di entusiasmo.
Sì, certo, ripeto, il tema è allargare eventualmente la rosa mettendo dentro un altro giocatore che possa andare a irrobustire nel mezzo del campo la squadra, insomma, con quelli che abbiamo, secondo me il tema adesso è un tema soprattutto psicologico, cioè deve reggere il rapporto tra Palladino e giocatori, e da questo punto di vista, ripeto, dico, noi contiamo poco o niente, ma noi, diciamo, che noi tifosi, noi giornalisti, noi appassionati, secondo me dovremmo evitare di gettare via tutto e di iniziare a dire se ne deve andare Palladino pensando che adesso la colpa sia tutta di Palladino, perché dando questi segnali secondo me rischia anche di scollare un pochino la squadra dal suo allenatore. Abbiamo un allenatore che è giovane, ha fatto bene con il Monza, ha fatto bene con la Fiorentina finora, fino a un mese fa, sta attraversando un momento difficile, in momenti difficili si dà una mano, secondo me. Poi dopo vediamo chiaramente se il periodo negativo continua, faremo ragionamenti diversi. Oggi mi sembra ingeneroso e anche sciocco dare la croce addosso a Palladino e basta.
Il nostro ascoltatore Lucio scrive: bravo Corrado, grazie per aver difeso Palladino, giovedì tutti sulla 7 per Piazza Pulita. Luciano dal Valdarno.
Ci vediamo giovedì allora.
Grazie a Corrado, grazie. Formigli, buona giornata,
forza Viola sempre.
Grazie.